State per ascoltare Rock and Roll, i podcast realizzati dall'Istituto Comprensivo di Rocca di Mezzo in Abruzzo per il progetto Esserci per la ricostruzione immateriale del territorio a cura di Fondazione Media Literacy.
It's 4 a.m. I can't turn my head off, wishing this man.
E ben trovati a tutti, signore e signori, benvenuti in questo podcast di L'Aquila Calcio. In questo podcast cominceremo a introdurre cos'è L'Aquila Calcio, com'è nata e soprattutto cos'è Base. L'Aquila Calcio è nata nel 1927, anche se le prime fonti risalgono al 1910, nella Folgore, una polisportiva, che oltre a fare calcio si dedicava anche ad altri sport come il pugilato. Anche se il primo documento storico certificato è tuttavia una stampa del 25 aprile 1915, in cui viene citata per la prima volta l'Aquila Football Club. La squadra inizialmente vesteva una maglia a scacchi rossi e blu, anche se successivamente venne utilizzata anche una maglia bianconera e un azzurro Savoia.
L'associazione calcistica L'Aquila, agli esordi in campionato del 1931 e nel 1932, al termine della stagione chiese ed ottenne l'ammissione in prima divisione. Il campo da gioco era situato a Piazza d'Armi, anche se precedentemente le compagini aquilane giocarono anche in Piazza da San Basilio, di fronte all'omonimo convento o sul prato antistante la Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Dal 1933 la squadra iniziò a disputare le gare casalinghe nello stadio 28 ottobre, un impianto all'avanguardia per l'epoca, successivamente condiviso con l'Aquila Rugby. E a partire dagli anni 60, intitolato alla memoria dell'ex rugbista e allenatore Tommaso Fattori, nel 1933 e nel 1934 la compagine guidata dal tecnico Ottavio Barbieri, già campione d'Italia da giocatore con la maglia del Genoa, vinse il girone e superando gli spareggi finali contro Andrea Doria, Falk e Pro Gorizia, centrò la promozione in Serie B, prima abruzzese a riuscirci.
I'm writing a song, so this is the last one. How many last songs are left?
Ora invece faremo due domande a una persona che ha giocato all'interno di questa squadra. Allora Paolo, cosa vuol dire per te giocare a calcio?
Per me giocare a calcio vuol dire liberarsi, vuol dire divertirsi, ma soprattutto giocare con gli amici.
Grazie mille Paolo, ottima risposta. E ho saputo che tu hai giocato nell'Aquila Calcio, giusto? Ma come ti è sembrata?
Mi è sembrato che questa squadra avesse una voglia sfrenata di vincere, un grande gioco di squadra e tanta unione tra i giocatori, sia in campo sia fuori.
Grazie mille Paolo. Ora un saluto a Christian, il nostro DJ, e Paolo, il nostro aiutante. E ciao a tutti! E ciao a tutti da Rossi Stefano!
State ascoltando Rock and Roll, i podcast realizzati dall'Istituto Comprensivo di Rocca di Mezzo in Abruzzo per il progetto Esserci per la ricostruzione immateriale del territorio a cura di Fondazione Media Literacy.
Buon pomeriggio a tutti, qua vi parliamo dell'Alto Piano delle Rocche e rappresentiamo il gruppo Rock and Roll. Mi presento Franco.
E io Selene. La vetta più alta del Gran Sasso è il Corno Grande, alta 2912 metri e situata nell'Appennino centrale abruzzese. Ma qual è la sua composizione geologica? Maria Nicola,
la catena del Gran Sasso è costituita da calcari e dolomie, che conferiscono alla montagna un aspetto maestoso con pareti altissime e verticali. Ma ora che abbiamo detto la composizione geologica e altezza, qual è la sua storia?
La sua origine risale a circa 6 milioni di anni fa, in concomitanza all'emersione degli Appennini, e infatti presenta dei segni evidenti dovuti alle forze erosive delle glaciazioni. Chi fu il primo uomo che lo ha scalato?
Fu scalato la prima volta nell'agosto del 1573 da Francesco dei Marchi, all'età di 69 anni. Dopo circa 5 ore riuscì a scalare Corno Grande. La sua avventura venne scoperta solo nel 1983.
Il Gran Sasso ha avuto diversi nomi lungo la sua storia. I romani, ad esempio, erano soliti chiamarlo Ficellus Mons, Monte Ombelico, mentre nel Medioevo il suo nome era Monte Corno. Il suo attuale nome, Gran Sasso, pare abbia origine nel Rinascimento, quando Francesco Zucchi Montereale scrisse un poemetto nel 1636, riferendosi a questo insieme di montagne chiamandole Sasso d'Italia.
Scalare il Gran Sasso è un'esperienza indimenticabile, vi invitiamo a conoscerlo. Un saluto da Franco e Selen, grazie a Oscar e a Paola, in cabina di Reggio.
State ascoltando Rock and Roll, i podcast realizzati dall'Istituto Comprensivo di Rocca di Mezzo in Abruzzo per il progetto Esserci per la ricostruzione immateriale del territorio a cura di Fondazione Media Literacy.
Put your loving hand out, baby.
Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui con me e con la mia collega Elena e vi parleremo della storia dello sci. Lo sci è probabilmente il più antico mezzo di locomozione inventato prima ancora della ruota. Alcuni ritrovamenti fossili datano i primi strumenti di questo tipo addirittura al 2500 a.C. Gli inventori dello sci furono probabilmente i Lapponi, ma anche nel IV secolo a.C. si parla di popoli dell'Asia Minore che utilizzavano scarpe di legno per spostarsi sulla neve. In Italia si iniziò a sciare a fine 800 e nei primi del 900 si disputarono le prime gare di questa nuova disciplina sportiva. Agli esordi della pratica, lo sci era interamente in legno, con gli scarponi di cuoio legati tramite rudimentali attacchi realizzati con stringhe e lacci di cuoio. La nascita degli sci moderni, con lamine in metallo, è attribuita ad un pilota di idrovolanti di nome Head, proprio il fondatore dell'omonima casa produttrice, il quale si dice che, avendo dimenticato gli sci a casa, adattò allo scopo i pattini del suo aereo con soddisfacenti risultati. Già nei primi anni del Novecento vennero fondati i primi sci club italiani e nel 1908 nacque la FISI. Come sappiamo, tra l'Abruzzo e lo sci ci sono degli ottimi rapporti e appunto l'Abruzzo è anche molto sponsorizzato da questo sci. E il titolo più che meritato, data la grande presenza di aree protette che arriva a coprire quasi il 40% della regione. Questo naturalmente conferisce grandi possibilità agli sport all'aria aperta che sono in Abruzzo, quindi molto rappresentanti. Ciclismo, equitazione, walking, trekking, pattinaggio, kart su pista, automobilismo, motociclismo e soprattutto lo sci.
put your loving hand out, baby. I'm big.
Il nostro rapporto con lo sci. La mia collega Elena, che ha 12 anni, sci da quando aveva 5 anni. La sua passione è iniziata quando il nonno e l'allenatore l'hanno portata sulle piste per i bambini. E a quei tempi lei aveva gli sci e i bastoncini di legno. Il mio altro collaboratore Filippo, che purtroppo oggi è assente, ha anche lui a 12 anni e sci da quando ne aveva 3. La sua passione è iniziata grazie al nonno, che era maestro di sci, e ogni volta che nevicava lo portava insieme a lui a sciare. In seguito iniziò ad andare in uno sci club insieme a Elena e sciarono insieme per circa 4 anni. Infine ci sono io, Marco. Ho 12 anni e ho iniziato a sciare quando ne avevo 4. La passione dello sci per me è nata da mio nonno, che era anche lui un maestro di sci. Però poi a 10 anni ho mollato lo sci per inseguire il mio vero sogno, cioè il calcio. Buona sciata a tutti, grazie da Marco e i miei collaboratori Filippo e Elena.
State ascoltando Rock and Roll, i podcast realizzati dall'Istituto Comprensivo di Rocca di Mezzo in Abruzzo per il progetto Esserci per la ricostruzione immateriale del territorio a cura di Fondazione Media Literacy.
Buongiorno a tutti ragazzi, vi trasmettiamo da Rocca di Mezzo, un paesino situato nel Parco Nazionale Sirente Velino. Oggi vi parleremo dell'orso marsicano. L'orso bruno marsicano è un mammifero onnivoro, sottospecie dell'orso bruno comune, tipica dell'Italia centro-meridionale, nella regione storico-geografica della Marsica, dove, nell'area centrale, corrispondente al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, sopravvive una cinquantina di orsi, più alcuni esemplari in altre aree protette vicine, per un totale fra i 55 e gli 85 orsi.
Oggi vedremo come vivono questi esemplari all'interno del Parco Regionale Silente Velino. A poche stanze a Roma, lo straordinario Appennino Centrale è l'ultimo dei rifugi di molti animali e piante che un tempo erano diffusi in tutte le aree montuose italiane. Di questi, l'orso bruno marsicano è sia il più iconico sia il più a rischio di estinzione.
Mentre l'attuale popolazione di orsi bruni marsicano, che conta circa 50-60 individui, è relativamente al sicuro all'interno dei parchi naturali della regione, principalmente il Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise. Al di fuori dei confini del parco è a rischio di bracconaggio, avvelenamento e incidenti stradali. Vi è inoltre conflitto con una parte della popolazione locale, che ha problemi diretti legati ai propri alveari, frutteti e bestiame, e che non beneficia economicamente della presenza degli orsi.
L'habitat dell'orso bruno marsicano è teoricamente abbastanza variabile, si adatta infatti a una varietà di ambienti diversi, anche se legati alle immediate vicinanze di una copertura boschiva. A causa della presenza umana, tuttavia, questi animali si sono rifugiati in aree via via sempre più impervie, con elevata copertura boschiva.
Ma la vera domanda è: cosa mangia l'orso? L'orso, come l'uomo, è un animale onnivoro. Si nutre, cioè, sia di sostanze vegetali che animali, come testimonia la sua dentatura, che presenta canini sporgenti tipici di un predatore e molari larghi e poco taglienti, simili a quelli degli erbivori. In realtà l'orso bruno marsicano si nutre per l'80% di vegetali e per il resto 20% di insetti e carcasse di animali, però l'alimentazione varia soprattutto in relazione alla disponibilità stagionale. grazie per averci ascoltato ed un saluto da Laura
e Chantal.
E grazie anche ai registi Francesca e Teresa.
Avete ascoltato Rocche and Roll, i podcast realizzati dall'Istituto Comprensivo di Rocca di Mezzo in Abruzzo per il progetto Esserci per la ricostruzione immateriale del territorio a cura di Fondazione Media Literacy.